siamo dunque giunti a questo salmo che è finalmente, potremmo dire, col terzo salmo entriamo nella preghiera, ma è interessante, notate bene, è come se questo salmo riassumesse il primo e il secondo, nel senso che la situazione è ancora una situazione simile a quella del secondo salmo, ma le proposte che vengono fatte, e quindi anche questo affidamento al Signore che è l'unico da cui può venire la nostra felicità, è quanto troviamo già nel primo. Vedete che i salmi ripercorrono, si riprendono e hanno un collegamento anche abbastanza preciso. Se sono stati messi in un certo ordine, non è perché così a caso, ma mescoliamo le carte come si fa a scala 40, no? Poi vediamo come vengono, no, non è così, certamente c'è una logica dietro che ha composto, in chi ha composto in secoli e secoli questo piccolo libro, il libro dei Salmi. Comincio col leggerlo, tralasciando il piccolo, no, posso anche leggere, anche visto che poi dopo non leggeremo questa parte della preghiera che faremo insieme, c'è scritto, il versetto 1, vedete, c'è scritto Salmo, quindi la prima parola è Salmo. E poi di Davide, quindi David, quando fuggiva davanti al figlio Assalonne. Questo è il primo, per dire, non l'ho messo perché non serve. Yahweh, quanto numerosi sono i miei oppressori, numerosi sono coloro che insorgono contro di me, numerosi sono coloro che dicono di me: nessuna salvezza può avere da Dio. Ma tu, Yahweh, mi sei scudo all'intorno, sei la mia gloria e mi sollevi il capo. Se a Yahweh io lancio il mio grido, egli mi risponde dal suo santo monte. Io mi corico e mi addormento, mi sveglio ed ecco, Yahweh mi tiene per mano. Non temo più questa miriade di gente, ancora i goyim, le genti, appostate contro di me dappertutto. Sorgi, Yahweh, salvami, mio Dio, colpisci sulla guancia tutti i miei nemici, spezza i denti dei malvagi. Di Yahweh è la salvezza, sul tuo popolo la tua benedizione. È interessante che vedete che io ho lasciato anche i segni, perché c'è scritto proprio questa parola, c'è scritto Selah, ogni tanto c'è Selah, cos'è questo Selah? In ebraico. Il termine Selah ricorre nel Salterio 71 volte nel libro dei Salmi, e Lutero, seguito poi anche da altri molti studiosi, scriveva: Selah vuol dire pausa, di per sé pausa, pausa, è un po' come il nostro asterisco che i Salmi, no? Pausa, ma è una pausa un po' più lunga. Lutero diceva così: il Selah, diceva Lutero, sta ad indicare che a quel punto bisogna fare una pausa e soffermarsi a riflettere sulla parola del Salmo, perché i Salmi esigono uno spirito tranquillo e pacificato che sia nella disposizione di afferrare e di comprendere ciò che lo Spirito Santo gli propone. Quindi è un modo per dire, facciamo pausa, come per dire, camminiamo un po', ci sediamo, meditiamo quello che abbiamo letto o che abbiamo pregato, poi camminiamo ancora un po', facciamo una seduta e riflettiamo. Ecco, il Selah è proprio questo, prendi tempo, perché il Salmo per entrare dentro di te ha bisogno di tempo, non puoi fare una cosa di corsa, il Salmo ha bisogno di pace, di un tempo che tu dedichi alla preghiera. Ora, avete visto che la composizione è abbastanza semplice, e nelle liturgie orientali veniva usata come, e viene ancora usata, come preghiera del mattino, ed è un salmo che passa dal lamento E poi, come sempre, quasi tutti i salmi di lamento finiscono poi nella fiducia, quindi oscilla tra questi due sentimenti, da una parte e dall'altra. E la sua struttura, che è breve ed è anche molto semplice, risponde a uno schema che potremmo dire triangolare, che ruotano intorno a tre attori, quelli di preghiera di suppliche. Sempre nei salmi tre sono gli attori, sono essi, i nemici, poi che sono sempre numerosi, ricordate, più numerosi dei capelli del mio capo, e poi spesso vengono presentati come insidiosi, numerosi, eccetera. Poi il secondo, il secondo attore è tu, cioè Dio Salvatore, il terzo attore è io, cioè l'orante, colui che ha scritto questo salmo, la cui presenza, voi pensate che questo salmo, non so se l'avete contato, ma nella lingua ebraica io si dice i, si trova ben 16 volte su 9 versetti, non è poco. Cioè l'io vuol dire che è una presenza martellante, è il pronome personale ebraico i. Ora, attorno a questi tre personaggi si muove anche la nostra lettura del Salmo, quindi anziché pensare di leggerla come la pregava Israele, come la pregava Gesù, come la preghiamo noi adesso, possiamo mettere insieme tutte e tre le cose, cercheremo di farlo lo stesso, ma soprattutto sottolineando i tre attori di questo Salmo. Intanto il contesto a cui viene attribuito, probabilmente è un'attribuzione posteriore, non sappiamo se sia davvero un salmo di Davide o no, francamente è difficile, tantissimi salmi vengono chiamati salmi di Davide, e poi tra l'altro proprio Davide che fugge da suo figlio, che non vuol combattere contro il figlio Assalonne, che ha tentato un colpo di Stato, soprattutto perché che fa la spia, non so se avete notato, si parla di una miriade di goyim, genti. Ora, il figlio di Davide non era goyim, i goyim sono i pagani normalmente, sono le genti, quello che viene tradotto i gentili, cioè i pagani, coloro che non hanno Dio, quindi Assalone no, era un ebreo, quindi queste genti che sono appostate dappertutto, non è proprio questo, no? Soprattutto se pensate che Davide vuole salvare suo figlio Assalone, e quindi mai più direbbe contro suo figlio Assalone, colpisci sulla guancia tutti i miei nemici, spezza i denti dei malvagi. Capite che non avrebbe voluto un figlio senza denti, sicuramente, ma perché spezzare i denti vuol dire distruggerlo ormai, renderlo inoffensivo, no? E cominciamo a vedere i nemici. Intanto il salmista entra in scena con una descrizione dal vivo della sua situazione drammatica. Si parla di questi nemici che imperversano, addirittura si dice questi nemici sono numerosi, insorgono, la traduzione è insorgono, però nella lingua ebraica il vocabolo che viene usato è piuttosto rinserrare, cioè è l'opprimere, quasi una specie di lento strangolamento della vittima, nei due versetti principali, primi due, i versetti 2 e 3, è come i nemici mi stanno rinserrando fino a togliermi il fiato, e poi alla fine arriva lo strangolamento, un po' come come fa il boa, no? Pian piano, ti rinserra, fino a strangolarti. Quindi i nemici stanno cercando di farmi fuori. E il gran numero dei nemici, non so se avete notato che c'è da una parte i nemici che sono preponderanti, dall'altra parte fanno contrasto con la solitudine del protagonista, il quale dice di se stesso di essere immerso nella palude. Nella palude dell'angoscia, dell'abbandono apparente di Dio. Non so se avete notato, no? Quante volte ha detto, quanto numerosi sono coloro che insorgono, numerosi sono coloro che dicono, capite? Poi nessuna salvezza può avere da Dio, da una parte abbiamo i nemici in sovrannumero, dall'altra parte un Dio che sembra tacere, e qui, quindi questa solitudine di quest'uomo che si trova a dire, a esprimere nella preghiera ciò che lui sta vivendo, cioè: Signore, apparentemente io mi sento abbandonato da te. Ora, la frase ironica di questi avversari rievoca alla mente di noi cristiani, capite che entriamo già, no, nella lettura cristiana, rievoca la frase urlata dai sacerdoti e dagli anziani e dagli scribi contro Gesù in croce. Ha salvato se stesso e ha confidato in Dio, lo liberi se egli gli vuol bene. Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Ricordate un po' questa citazione, in fondo è Matteo 27,43. Ma a questo punto, attorno al giusto, disprezzato, rietto dagli uomini, qui viene in mente Isaia 53, ricordate il quarto carme del servo di Yahweh, no? Anche lì viene disprezzato, rietto dagli uomini, quindi solo, abbandonato. Ecco, proprio in questo momento si avverte come imminente una svolta. Ecco, una svolta che sarà segnata da un decisivo ma. Guardate il versetto 4, ma tu, Yahweh, sei il mio scudo all'intorno. Cioè, arriviamo dall'io al tu, no? Cioè, dai nemici loro, poi io che sto vivendo questa situazione, passiamo al tu. Cioè, c'è una svolta. Cioè, io sto vivendo questo, ma tu, Signore, invece, adesso stai cominciando qualcosa di nuovo. E il centro del Salmo è proprio qui, questo fondamentale ma. È un ma che dà una svolta. Non dice... ma, Signore, tu stai lontano. No, dice, ma tu sei mio scudo. Cioè, loro mi stanno cercando di strangolare, e cos'è lo scudo? È una specie di muro che lui mi mette intorno in modo tale da impedire l'accerchiamento. Cioè, io sono come in una torre, loro mi avvolgono, ma non possono farmi nulla, perché sono nella fortezza, sei uno scudo. E questo, penso che questo ma segna il passaggio dall'oscurità alla luce, quindi è la svolta dall'invocazione che è un lamento, fino diventa una fiducia, un atto di fiducia. Il lamento comincia a diventare fiducia, è una svolta qua sottile, ma avviene. Dall'incubo si passa alla speranza. Il tu di Dio ora finalmente domina la scena. E crea, guardate il mutamento di atmosfera. C'era un'atmosfera cupa nei primi tre versetti, no? Nessuna salvezza può avere da Dio, quindi cosa ci può essere? Niente. Guardate il cambiamento di prospettiva, il versetto 5. Se a Yahweh io lancio il mio grido, egli mi risponde dal suo santo monte. Cioè, il Signore non è lontano, lui mi viene incontro, lui non mi lascia mai solo. Capite che passiamo dalla desolazione alla consolazione, è un cambiamento. Quando io mi apro a Dio e mi rivolgo a Lui, Lui non mi lascia mai solo. Al numeroso esercito degli avversari si oppone ora la difesa, e, come dice l'originale ebraico, è lo scudo, cioè il Signore è la mia difesa, cioè il mio scudo. Eppure questo basta a neutralizzare tutto ciò che il nemico sta facendo. Ogni odio umano è neutralizzato, questo scudo blocca tutto. E allora ecco che cosa succede. Quindi quest'ultima immagine è molto bella, no? Il Signore cosa fa? Mi dà il coraggio di sollevare il capo, anzi è Lui stesso. Sei la mia gloria. Notate bene, gloria... in ebraico, cosa vuol dire secondo voi gloria? Quando uno pensa alla gloria, penso luce, fulgore, eccetera, no? Nella lingua ebraica la parola gloria si dice kabod. Kabod vuol dire peso, cioè sei tu che dai peso alla mia vita. Quando qualcosa ha peso, vuol dire che è importante, no? Sono delle cose che hanno poco peso, cioè nulla, vuoto, vanità. Gli uomini che parlano contro, abbiamo visto i primi due salmi, no? Ma Dio è gloria, cioè Dio è uno che ha peso, non è uno che soffio. non è vanità, è qualcosa di peso, ha un peso la gloria. E allora tu sei la mia gloria, cioè sei colui che dà peso alla mia vita, dà valore alla mia vita, e cosa fa? Siccome il mio capo prima era a terra, tu cosa fai? Mi sollevi il capo. Quando uno è a testa in giù, capite che fa fatica a respirare, no? Ti mi rimetti ancora in condizione di respirare, hai ribaltato le situazioni, tu Signore sei capace di ribaltare le situazioni, e quindi mi solleva in alto, mi solleva il capo, perché dall'umiliazione io passi al trionfo, alla vita. Ora, quest'ultima immagine è che di stampo militare, se volete, no? Quando il nemico è a terra e tu ti tira su, ricordate anche di stampo, volete, sportivo, pugilistico, no? Quando uno si dice KO, no? E l'arbitro conta 1, 2, 3, capite? E tu sei lì, l'arbitro sta contando e lui arriva là, tac, ti tiro su io, tac, ti mette in piedi. È un Dio che ti rimette in piedi. E ha favorito la rilettura pasquale cristiana, di questo salmo, il fatto che Dio ti mette in piedi, chi è che viene rimesso in piedi? Chi è che era stato messo KO dai nemici? Gesù. E dunque chi è che lo mette in piedi? È Dio stesso che lo rimette in piedi. Ricordate che i primi secoli del cristianesimo, la risurrezione, si diceva Gesù è risorto, si diceva che è gerze, cioè è stato rimesso in piedi. È stato risvegliato. Quando uno è risvegliato, quando è disteso è KO, ma quando sei su sei risvegliato, sei rimesso in piedi. Quindi è il Dio che ti solleva, che ti mette in piedi. Quindi fa ricordare un po' l'esaltazione gloriosa di Cristo risorto. Era stato umiliato e invece è stato innalzato nella gloria divina. Ricordate il discorso che Gesù fa con Nicodemo al capitolo 3 di Giovanni. Capitoli e i versetti 14-15, no? Quando sarò elevato da terra tirerò tutti a me. Questo. E notate bene poi che c'è una parola che viene ripetuta due volte: nessuna salvezza può avere da Dio, guardate il versetto 9, di Yahweh è la salvezza. È curioso, perché salvezza in ebraico si dice Yosua, che è il nome di Gesù. È bellissimo, loro dicono non c'è nessun Gesù che viene da Dio. Salvezza, Yosua, risposta, ma di Yahweh, viene da lui la Yosua, Gesù viene da Dio. Vedete che si potrebbe già leggere una visione profetica, no? È come se questo salmo parlasse già di Gesù in qualche maniera, in maniera profetica. Questa, nessun Gesù può venire da Dio, traduciamo così se volete, un po' abusivo però, ma di Yahweh è Gesù, cioè da Dio viene Gesù, è lui che viene, è il Padre che mi ha mandato. Io non faccio nulla da me stesso, è bellissimo questo Gesù che dice io non faccio nulla da me stesso, faccio solo quello che mi dice il Padre. E quindi proprio questo schema giovanneo della umiliazione nella sofferenza ed esaltazione nella risurrezione. E il grido di invocazione del fedele non cade nel nulla, ma viene raccolto dal Signore che è vicino ai giusti e attraverso la sua presenza nel mondo, nel Monte Santo. Dov'è il Monte Santo? È Sion, è il monte di Gerusalemme, quindi noi pensiamo anche alla nuova Gerusalemme, vedete che sto sovrapponendo le tre visioni, no? Quella di allora, quella di Gesù e poi la nostra, la nuova Gerusalemme che è la visione ultima della nostra appartenenza al Signore, il quale ci porta a una comunione più profonda con Lui. E allora è questa presenza di Dio che è vicino ai giusti, ricordate il primo e il secondo salmo, no? Questo Dio che si prende cura dei giusti. E poi sentite cosa diceva Sant'Agostino: leva la tua voce per ascoltare in profondità la tua anima, c'è sempre qualcuno, virgola, Dio. Quindi tu leva la voce, ma c'è sempre qualcuno, Dio. Dio è lì, tu leva la voce, lui è lì. Veniamo adesso all'io, al terzo protagonista. Abbiamo visto il primo protagonista erano loro, essi, i nemici. Il secondo protagonista è il tu di Dio, che è il centro di tutto il Salmo, è lui. E poi abbiamo il terzo protagonista, l'io, cioè la persona che ha scritto questo salmo, o che l'ha pronunciato, o che l'ha pregato per la prima volta, che l'ha diffuso. E in che situazione si trova l'orante? L'orante si trova nella notte, interessante che lo sfondo è quello della notte, i versetti 6-7 hanno come sfondo la notte, mi corico, mi addormento, mi sveglio, vedete, la notte. E quindi è bello pensare che è una notte di preghiera, è una notte che l'orante sta vivendo perché, Signore, io so che malgrado tutto tu sei vicino e io voglio passare la mia notte in preghiera. Quante volte nei salmi c'è, no? Mi levo al mattino, oppure 7 volte, 5 volte o 7 volte durante il giorno e la notte io rivolgo la mia preghiera al Signore, no? Giorno e notte. E quindi è il simbolo che indica oscurità, è l'immagine del dolore da cui si spera di essere salvati. La notte non è semplicemente la realtà meteorologica del venir buio, no? Ricordate che quando Giuda esce, San Giovanni dice en de scotia, erano tenebre. Ma sono le tenebre, come fa a esserci tenebre? Era luna piena, Pasqua, Giuda esce dal cenacolo, era notte, ma notte. Ma no, era la notte, era detto di Giuda. È la notte spirituale, è la notte della desolazione, la notte del caos primordiale. Ricordate i giorni della creazione? Come cominciano i giorni della creazione? E fu notte e fu mattino, primo giorno. È strano, io notavo proprio mentre ero in ospedale, mi viene in mente questa roba qui, dopo aver fatto la prima notte in ospedale, mattino mi sveglio e dico, e fu sera e fu mattino, primo giorno. Ho detto, fu sera e fu mattino, ma è mica giusto questo? Perché? Ma io non l'avrei mai detto così, io avrei detto, e fu mattino e fu sera, primo giorno, no? Non so cosa diteste voi. Voi cominciate il mattino o la sera? Si comincia il mattino, no? Quindi fu mattino, fu sera, primo giorno. E invece no, fu notte. Ma perché? Perché il nostro Dio è il Dio delle notti. È il Dio che ti tira fuori dalla notte. La notte del caos e finalmente arriva il giorno che è il momento in cui lui interviene. Capite che è bello? Allora si parte dalla notte ma poi arriva il giorno, no? E quindi c'è l'oscurità che è l'immagine del dolore. Da cui si spera di essere salvati, quindi la notte è sempre il grembo della morte, simile al nulla precedente alla creazione, proprio Genesi 1, 2, 5, no? C'erano le tenebre, le scotia, proprio questo in greco è scotia, e queste notti è la notte di Giuda, è la notte della desolazione, è la notte del tradimento, se volete, no? Il giorno invece è il segno di vita. Ogni alba che si apre sul mondo è l'inizio di una rinnovata creazione, è la testimonianza della vittoria di Dio sul nulla, sul male. Il nulla è la mancanza di creazione e quindi ecco il giorno, ecco la luce, ecco tutte le cose che cominciano ad esistere, è il giorno. Il nostro Dio è il Dio del giorno, ricordate che Gesù dice io sono la luce del mondo, non dice io sono la notte. E come viene chiamato il demonio? Il principe delle tenebre. Quando si va in discoteca di giorno o di notte? E perché non si va di giorno? Perché è di notte che il diavolo lavora. Dico, ma possibile, si potrebbe fare dalla discoteca sabato, sono a casa tutti, pomeriggio andiamo tutti in discoteca. No, ma qua in discoteca si va dalle 3 alle 6. Così si fa gli incidenti, come so come si fa, sarebbero meno incidenti e poi ci sarebbero più vite in giro, no? Ma bisogna andare in un certo modo. Capite? Il principe delle tenebre. Ma è interessante anche che intorno al giusto ormai si è schierato un esercito per l'assedio, vedete? Non temo più questa miriade di gente appostate contro di me dappertutto. Non è che adesso tutto è andato a posto, no, la miriade di gente c'è, è schierata intorno a me dappertutto, ma dal momento che faccio l'esperienza di Dio nella mia notte non li temo più. Ricordate, quando Gesù appare agli apostoli camminando sul mare, non è che era giorno, era la terza veglia della notte, l'ultima veglia della notte, la fine della terza veglia della notte, e quindi arriva tra le 3 e le 6 del mattino, Gesù dice non temete, allora non temo più, vedete che già è una lettura cristologica, sto ancora nella notte, sono nella tempesta, gli eserciti mi circondano ancora, sono tutti schierati intorno, però io non temo più, perché? Ma perché? Perché c'è il Signore, perché c'è Lui, è Lui che mi dice non temere, e quindi c'è schierato, ma il cuore del fedele è sereno, perché il fedele ha affidato tutto se stesso a colui che è potente per eccellenza. Ricordate il Salmo 27, no? Un altro Salmo. Se contro di me si accampa un'armata, il mio cuore non ha paura. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Stessa cosa, vedete? Più o meno lo stesso concetto, il versetto 3 del Salmo 27. O ancora, ricordate Giovanni, Giovanni 16, 33, anche lì, San Giovanni rievoca un po' questo Salmo, ecco ancora la lettura di Gesù. Voi avrete tribolazioni nel mondo, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Non dice che le tribolazioni spariranno, no, ci sono, ma io ho vinto il mondo. Tu puoi avere mille tribolazioni, ma io sono con te. Allora il problema non è la tribolazione, ma è quando sono solo ad affrontarla. Ma se lui è con me, la tribolazione mi fa ridere, capite? Ma perché non sono solo? Perché non vi lascio mai soli? E poi a questo punto, questa bellissima composizione, si avvia alla conclusione con un inno bellissimo al quale si associa tutta l'intera assemblea liturgica, cioè come dire, voglio che tutti partecipino, non è un inno solo mio, ma di tutti. Allora, come sorgi Yahweh, salvami, colpisci sulla guancia tutti i nemici, spezza i denti ai malvagi, e poi la conclusione, di Yahweh la salvezza, Cristo è Lui, è Gesù, è Yosua, è Lui, appartiene a Dio, viene da Lui. E sul tuo popolo la tua benedizione. L'inno finale, che sono appunto i versetti 8-9, si apre con questa implorazione bellissima, sorgi, che è proprio un invito alla risurrezione. Signore, svegliati, adesso hai dormito? Ricordate i discepoli sulla barca, no? Signore, svegliati! Adesso, si sveglia, sorgi. Si tratta naturalmente di una allusione pittoresca, perché è un antropomorfismo, cioè Dio non è uno che ha bisogno di svegliarsi, non dorme mai, no? Perché non ha né gli occhi, né il sonno, né il bisogno di mettersi a letto, ma è un antropomorfismo, cioè è una specie, è un invito a dire, Signore esci dal silenzio, ecco, non è uno svegliare, ma Signore finalmente rompi il tuo silenzio, comincia a pronunciare una parola efficace, in modo tale che questi vengano zittiti tutti. Cioè il Dio apparentemente sordo, addormentato, arriva, interviene, sfoderando tutte le sue energie. Finalmente, boom, la salvezza viene fuori. Ecco, Gesù Cristo finalmente trionfa. Ora, ma questo sorgi, guardate bene, questo sorgi nella lingua ebraica è proprio il grido arcaico di guerra, col quale gli israeliti si lanciavano all'attacco, accompagnati dall'arca. Ogni volta che andavano in guerra si portavano dietro l'arca, che era il simbolo dell'alleanza fedele di Dio, no? E quando cominciava la battaglia dicevano sorgi Yahweh, i tuoi nemici si disperdano, quindi era un modo per esprimere. Andate a leggere il libro dei numeri, capitolo 10 versetto 35, c'è questo grido di guerra, è il segno della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. E al risuonare di questo inno di guerra, di questo grido di guerra, lanciato da questo fedele nella sua preghiera, i nemici fuggono atterriti, perché su di loro sta per arrivare il giudice supremo, il creatore. Di Yahweh è la salvezza, viene da lui, è lui, è sul tuo popolo la tua benedizione. Quindi i nemici cosa fanno? Fuggono atterriti, perché? Perché ormai Dio è qui, il Signore è lì. Ora l'azione di questo grande giustiziere, che è Dio, ecco il giustiziere, che capovolge le sorti, no? Gli assediati diventano gli assedianti diventano gli assediati e gli assediati diventano gli assedianti, ma anzi tu neanche sei un assediante, perché ci pensa lui, è lui che vince. Quindi siamo di fronte al Dio che è il grande giustiziere, cioè che capovolge le cose, la giustizia di Dio è il Dio che capovolge le cose, no? Presso gli uomini chi vince? Vince il violento, vince il sopraffattore, vince colui che riesce di più a, schiacciare l'altro. Presso Dio chi vince? Il povero, l'umile, abbassato i potenti dai troni e innalzato gli umili, ha rimandato i ricchi a mani vuote e ha ricolmato invece i poveri. Ecco il capovolgimento, ecco la giustizia di Dio, che è il capovolgimento del nostro giudizio, ecco il giudizio di Dio che è questo. E quindi cosa fa? Si sfoga, è molto bella questa immagine, si sfoga sulle guance dei nemici, che le guance dei nemici vengono, si arrossiscono a causa degli schiaffoni che prende, no? Colpisci sulla guancia tutti i miei nemici, signore, dai gli schiaffoni, che noi diciamo ti ho gonfiato la faccia, no? Ecco, signore, vieni a gonfiare la faccia a tutti i miei nemici, è un po', sembra un po' volgare, però è un modo, anche qui un antropomorfismo, no? Mandali via tutti con mal di denti, insomma, no? Quindi questa immagine, anche sono immagini belle, vedete, sono immagini concrete, semplici, però ti dicono che alla fine, quindi era questo Dio che si sfoga, e poi sulle mascelle dei peccatori, ai quali in fondo spezzargli i denti, a dire, cioè questi hanno tra i denti, i nemici sono coloro che tengono la preda tra i denti, no? Allora, come fai a strappargli la preda? Ti spacco i denti e tiro via la preda, perché se no, se io te lo tiro fuori così, strappando, rischio di lacerare la preda. Ma io invece ti butto giù i denti, tu devi mollare e io ti tiro fuori la preda intatta, no? Non so se mi sono spiegato. Quindi in questo senso ti spacco i denti, no? E dunque questa conclusione, no? Queste righe esprimono un po' l'emozione anche di colui che ha scritto questo salmo, no? Per dire, guarda signore, sono così sicuro che tu intervieni, che sorgi, che gli spaccherai i denti, cioè mi molleranno la preda, il nemico non può, i nemici non possono averla presa su di me e vincermi. E il versetto finale estende la preghiera però a tutta la comunità, vedete? Sul tuo popolo la tua benedizione. È una preghiera singola di quest'uomo, il quale però dice, è chiaro signore, non è solo per me, io mi sento unito a tutto il mio popolo, non è la preghiera soltanto di un singolo, ma noi siamo come le membra di un unico corpo, e qui sentiamo anche la lettura ecclesiale, no? Signore, quello che succede a me fallo per tutti, fa che tutti possano godere di questa tenerezza. Ricordate che benedizione vuol dire essere presi sulle ginocchia da Dio, no? È proprio la benedizione, è proprio l'espressione di ciò che fa Dio. Alla fine, eccolo qui, Berekot, sono le benedizioni, perché c'è dentro la parola Berekè, che vuol dire ginocchio, cioè quando il bambino veniva preso dal papà e messo sulle ginocchia per dire tu sei mio figlio, qualunque cosa succederà io sarò sempre tuo papà, ecco la benedizione, è questa tenerezza di Dio che ti prende sulle sue ginocchia come un padre e a cui tu ti puoi rivolgere e dire so che non mi abbandonerai mai perché sei fedele, e lui dice non avere paura perché io sono tuo padre. Ecco, è molto bello questo, perché ci dà una grande pace e ci fa capire che lui non solo interviene per me, non solo mi salva dalle mie situazioni negative, ma salva tutti insieme a me. È una salvezza, potremmo dire, comunitaria, una salvezza che tocca tutta il nostro essere famiglia dei figli di Dio. E possiamo adesso pregarlo insieme, possiamo anche ripeterlo insieme, poi torneremo a fare un po' di adorazione. Yahweh. Quanto numerosi sono i miei oppressori, numerosi sono coloro che insorgono contro di me, numerosi sono coloro che dicono di me, nessuna salvezza può avere da Dio, ma tu, Yahweh, mi sei scudo all'intorno, sei la mia gloria e mi sollevi il capo. Se a Yahweh io lancio il mio grido, egli mi risponde dal suo santo monte. Io mi corico e mi addormento, mi sveglio ed ecco Yahweh mi tiene per mano. Non temo più questa miriade di genti, appostate contro di me dappertutto. Sorgi, Yahweh, salvami, mio Dio. Colpisci sulla guancia tutti i miei nemici. Spezza i denti dei malvagi. Di Yahweh è la salvezza. Sul tuo popolo la tua benedizione.